Benvenuti ad una nuova puntata di Youth in Umbria Towards 2018, il programma che intende raccontarvi il percorso di candidatura di Perugia Capitale Europea dei Giovani e soprattutto l'attività portata avanti dal Forum Regionale dei Giovani in Umbria. E allora iniziamo a fare un breve riassunto che raccolga un po' le fila di quello che è stato fatto dall'ultima puntata fino ad arrivare ad oggi. Allora, l'11 ottobre vi ricordo che è stato inviato il progetto di candidatura integrato. Quindi insomma un passo importante, perché a fine novembre sapremo, sarà ufficializzato se effettivamente Perugia avrà vinto il titolo di Capitale Europea dei Giovani per il 2018. Il 15 ottobre si è invece tenuto a Bruxelles il secondo simposio sull'impatto delle politiche giovanili a livello locale e regionale. Un elemento molto importante, sicuramente un simposio molto interessante, a cui appunto hanno partecipato anche dei delegati del Forum regionale dell'Umbria, tra cui la nostra Dina, la nostra Francesca, Elisa e più ne ha più ne metta, dove si sono confrontati sulle pratiche appunto di politiche giovanili tra vari stati europei. Dopodiché il 20 ottobre è stato presentato il rapporto Giovani e Mobilità 2.0 all'Università per Stranieri, che noi abbiamo seguito come Umbria Network e di cui vi vogliamo presentare degli estratti delle interviste che abbiamo realizzato appunto in quell'occasione: la prima a Ramon Maggi, il presidente nazionale di Eurodesk Italy, e la seconda invece a Lorenzo Floresta del Forum Nazionale dei Giovani.
Siamo qui all'Università per Stranieri di Perugia con Ramon Maggi, presidente di Eurodesk Italia, la piattaforma finanziata dalla Commissione Europea per la Mobilità dei Giovani. Interverrà proprio qui alla conferenza Mobilità e Giovani 2.0. Che cos'è Eurodesk Italia?
Come hai sottolineato tu, è una struttura della Commissione Europea, ha il compito preciso di informare, orientare e promuovere tutte le occasioni di mobilità per i giovani all'interno dell'Unione Europea e anche, dove c'è la possibilità, al di fuori dell'Unione Europea stessa.
I giovani italiani partecipano ai progetti presentati da Eurodesk Italia, ai tirocini, stagi, eccetera? C'è una rispondenza da parte dei giovani italiani?
Va precisato che noi non presentiamo progetti, anzi, proprio perché per l'Unione Europea esiste quella che si chiama la separazione dei compiti, chi fa informazione, promozione, orientamento non può poi presentare progetti, anche perché sarebbe quasi in contraddizione con se stesso, visto che deve dare un'informazione più ampia possibile. Noi abbiamo una rete fatta attualmente da 133 punti su tutto il territorio nazionale, operati usualmente da enti pubblici, Informa Giovani, Strutture per l'Europa e altre strutture che hanno a che fare con l'informazione e l'orientamento. I giovani vanno presso queste strutture, sicuramente, vanno anche perché è importante avere un'informazione di primo livello e un orientamento poi a utilizzare gli eventuali fondi disponibili per la mobilità. Quindi sì, c'è una buona risposta, tuttavia chiaramente se nonostante 133 punti in tutta Italia sia dal punto di vista di rete strutturata la più grande d'Italia, ci vorrebbe molto di più, perché altrimenti sono alcuni luoghi dove i giovani non hanno assolutamente nessuna informazione.
Quali consigli darebbe ai giovani che volessero utilizzare questa piattaforma e questo punto di raccordo tra i futuri tirocini e stage? Quali sono i consigli più importanti?
Allora, il primo consiglio è di farsi un bilancio delle proprie competenze. Una delle cose più importanti da capire è che i programmi europei esistono, ci sono fondi europei, ma per poterli utilizzare è bene capire cosa si sta cercando. E per capire cosa si sta cercando bisogna capire chi si è, quindi fare un bilancio delle proprie competenze, dopodiché utilizzare tutte le informazioni che ci sono sia sul web per farsi un'idea di massima delle opportunità che ci sono e quindi utilizzare la nostra rete sul territorio per fare orientamento, cioè attraverso diciamo, il lavoro di un nostro responsabile che è esperto del settore e col proprio bilancio delle competenze cercare qual è l'opportunità migliore che si può offrire per utilizzare fondi europei.
Una volta ottenuto e provato questo stage o questa serie di tirocini all'estero, si aprono una serie di opportunità oppure rimane tutto lì?
Questa è una risposta difficile, perché di solito quando la do poi entra automaticamente nel reparto gufi. Dunque sì, esistono estremamente grandi opportunità a chi fa tirocini e a chi fa esperienza all'estero. Il punto è che la stragrande maggioranza di queste opportunità non sono in Italia. Nel senso che se un giovane italiano, magari laureato, va a fare un tirocinio all'estero in un'azienda estera, nel 50% dei casi ottiene l'opportunità di un contratto lavorativo. Ovviamente all'estero. Il vero problema è che questa grande opportunità, queste grandi conoscenze e competenze che si acquisiscono stando all'estero, una volta che tu torni in Italia, sono difficilmente utilizzabili, anche perché in Italia il mercato del lavoro, come si sa da anni, diciamo, non privilegia certo i laureati, anzi al contrario offre delle opportunità di lavoro a un livello molto basso e quindi in un certo senso quasi è inutile avere competenze così elevate per un mercato che non le richiede.
Grazie a Ramon Maggi. Siamo all'Università per Stranieri di Perugia all'evento Giovani e Mobilità 2.0 con Lorenzo Foresta, consigliere direttivo del Forum Italiano dei Giovani. Innanzitutto, che cos'è il Forum Italiano dei Giovani e quali sono le ultime azioni che ha intrapreso in questi ultimi anni?
Grazie, una bellissima domanda, perché presentare il Forum è sempre qualcosa di, per noi, per quelli che ci sono stati fin dalla prima ora, una cosa molto molto bella. Il Forum è una piattaforma di organizzazioni di secondo livello, il che significa che tutte le organizzazioni italiane, giovanili, che si occupano comunque di giovani, dalle associazioni studentesche universitarie a quelle appunto che si occupano delle tematiche dello sport, piuttosto che a quelle che lavorano nell'ambito del terzo settore, dell'educazione non formale, della promozione sociale, si trovano a partecipare in questa grande e bellissima assemblea che è il Forum Nazionale dei Giovani. È nato nel 2004 e da allora è diventato sempre più grande, adesso contenendo quasi più di 70 organizzazioni al suo interno, migliaia e migliaia di giovani rappresentati dalle organizzazioni giovanili e tantissime tematiche rinchiuse in delle linee programmatiche triennali, dentro le quali poi di volta in volta si vanno a declinare le policy che il Forum Nazionale porta all'esterno. Interlocutori principali del Forum sono le istituzioni che si occupano delle policy in materia di politica appunto giovanili, ma anche di promozione sociale, di terzo settore, di progettazione europea, perché no, ma anche di quella relativa alla cooperazione internazionale. Credo che questo sia un aspetto diciamo del quale il Forum Nazionale ha negli anni comunque sempre ha trovato una dimensione quanto più attuale possibile, perché fare rete è, diciamo, rappresenta il principale elemento del DNA del Forum. Al tempo stesso non puoi non fare rete in un momento in cui altri forum, altri consigli nazionali della gioventù fanno le tue stesse attività nei paesi europei e devi fare rete anche con loro.
Parliamo delle campagne del Forum Nazionale dei Giovani, quelle, se ce ne può citare una recente oppure le prossime che avete in mente?
Ma noi lavoriamo da, diciamo, diversi punti di vista, lavoriamo sia sulla fase interna, che può essere il rafforzamento della dimensione delle associazioni, quindi dei soci del Forum, in termini di servizi, ad esempio il pool of trainer, quindi il gruppo di formatori che si occupa di portare avanti anche quella che è la metodologia di educazione non formale, alle organizzazioni che fanno richiesta, ma anche campagne appunto all'esterno del forum stesso, frutto del lavoro che il consiglio direttivo insieme alle commissioni tematiche all'interno del forum portano avanti. Tra le campagne diciamo storiche del forum sono campagne che diciamo di politiche per lo sport, quindi politiche che vedono l'utilizzo di defibrillatori in tutti i campi sportivi, non solo di calcio ma di tutti gli sport in Italia, anche per incentivare i comuni, le istituzioni ma anche la società sportiva a utilizzare questo strumento che può salvare delle vite, quindi la campagna Non mi gioco il cuore, ma anche campagne sulla sicurezza stradale come Basta un attimo ad esempio, su appunto questo percorso nelle scuole rispetto alla disciplina, ma anche le leggi, le normative che riguardano il codice della strada, la conoscenza fin da ragazzi, insomma, prima di prendere il motorino classico e mettersi su una macchina per avere una sicurezza nelle strade. La campagna sul riconoscimento delle competenze non formali, informali, che abbiamo portato avanti anche negli ultimi anni coinvolgendo le associazioni che si occupano di questo, ma anche cercando di trasferire quanto più possibile questi principi e anche quelle che sono le possibili opportunità all'esterno in organizzazioni che non ne hanno mai magari fatto uso.
Il Forum Europeo, il Forum Italiano della Gioventù fa parte di un network che è quel forum del Forum Europeo della Gioventù. Qual è il ruolo della parte italiana e che cosa fa il Forum Europeo della Gioventù?
In questo momento abbiamo un ruolo protagonista, insomma, all'interno del Forum Europeo, che è quello di avere l'onore di un nostro rappresentante direttamente al consiglio direttivo o dell'omologo forum però europeo, all'interno del quale ci sono organizzazioni che non fanno parte soltanto dei 28 stati membri dell'Unione Europea ma anche di altri paesi che, diciamo, per buon vicinato, ma anche per una più ampia, appunto, strategia di cooperazione, si è voluto negli anni coinvolgere in questo processo bellissimo di integrazione a livello europeo tra organizzazioni non solo giovanili, perché al forum europeo non sono presenti soltanto organizzazioni europee giovanili, ma anche i consigli nazionali della gioventù. Quindi c'è questa sorta di connubio tra le organizzazioni da un lato e i consigli nazionali dall'altro, che cercano appunto di portare avanti queste battaglie. Il nostro ruolo è stato sempre quello di guida rispetto ad alcuni processi, quelli che in generale le organizzazioni giovanili italiane comunque hanno più a cuore, ma anche quelle sulle quali possono dare un vero contributo e un'expertise. E tra queste possiamo citare tutte le progettualità di cooperazione internazionale che ci sono state, dalla Università del Mediterraneo alle cooperazioni rispetto alla realizzazione di altri consigli nazionali della gioventù nei Balcani, piuttosto che il mantenimento di un gruppo anche di osservazione dei lavori del Forum Europeo con tutti i consigli nazionali della gioventù del sud Europa. Quindi fare rete anche in una logica geografica di priorità e di esigenze che ci accomunano e che si devono portare direttamente dentro il Forum Europeo a Bruxelles.
Dopodiché, il 22 ottobre, l'associazione Ecfrasis ha presentato i dialoghi con Pietro Caccia Dominioni sul rapporto con arte e collezionismo. A seguire, sempre il 22 ottobre, QIU, performance all'interno della mostra Emergenze Ritratte. Ma non finisce qua, qui veramente la lista è lunghissima. Il 25 ottobre, domenica, si è svolta Perugia Art Rock Festival con l'esibizione di Il Bacio della Medusa, Aldo Tagliapietra, e l'anteprima della mostra Perugia in a Nutshell, una cosa molto interessante, al teatro Bertolt Brecht di San Sisto. Dopodiché vi ricordo che dal 26 al 28 ottobre si terrà il convegno su Youth Employment versus Skill Shortage a Potsdam, e sempre dal 26 al 28 ottobre ci sarà una study visit di una delegazione sempre del Forum regionale dei giovani Umbria a Cluj-Napoca, capitale europea dei giovani per il 2015. Infine vi ricordo che il 28 ottobre ci sarà la prima puntata ufficiale in diretta di Eurofonica, programma che riunisce le radio universitarie di, pensate un po', Portogallo, Spagna, Parigi, Francia, quindi Germania e Italia, e poi dopo cercheremo di accorpare anche altre nazioni. Ma arrivati a questo punto, e senza dilungarci troppo sull'attività appunto del Forum regionale dei giovani, io direi di passare all'introduzione dei nostri ospiti di oggi. Già li avete visti inquadrati dalla telecamera, io mi sono dilungata tantissimo in questa lunghissima elenco di attività. Abbiamo qui all'interno di Youth in Umbria niente poco di meno che Lorenzo Ermenegildi, segretario di Onfalos Arcigay Arcilia Esbiga Perugia, e Pietro Diana, coordinatore giovani della stessa associazione. La riassumo perché sennò diventerebbe troppo lungo. Allora ragazzi, innanzitutto benvenuti, fa veramente molto piacere avervi qua. Allora io vi chiederei subito di partire raccontandoci della vostra associazione. Come è nata Arci Gay Arci Lesbica Onfalos qui a Perugia?
Allora, intanto ciao a tutti. Onfalos nasce a Perugia nel 1992, quindi ha ormai un po' di anni, diciamo. Da subito è stato un comitato territoriale arcigay e arcilesbica, poi con la separazione delle due associazioni nazionali ha comunque mantenuto la doppia affiliazione, è anche affiliata ad Arci, quindi a questa triplice affiliazione nazionale che la rende un po' particolare, diciamo. La nostra è un'associazione piuttosto grande, uno dei più grandi circoli arcigay in Italia. Nonostante Perugia sia una città relativamente piccola, abbiamo questa fortuna, diciamo. Infatti abbiamo circa 2500 associati a Perugia e in Umbria, sì, divisi poi tra volontari e vari gruppi di lavoro, quindi diciamo non ci facciamo mancare niente.
E guardando un po' i vostri iscritti, più o meno l'età media, sono giovani, sono meno giovani?
Sicuramente l'età media dei nostri associati è molto bassa. Noi abbiamo, non so dirti i numeri precisi, ma sicuramente la stragrande maggioranza dei nostri associati ha meno di 30 anni. Comunque sì, abbiamo dai giovanissimi del liceo fino a ragazzi un po' più grandi, però sì, decisamente bassa la nostra età media.
Beh, molto interessante. E venendo invece agli obiettivi che si propone appunto la vostra associazione, quali sono?
Beh, sicuramente il riconoscimento dei diritti dell'integrazione della comunità LGBT, lesbica, bisessuale, gay, transgender. Non so se Pietro vai...
Beh sì, riconoscimento dei diritti, ma raggiungimento di quel livello di uguaglianza sostanziale, che non è soltanto quell'uguaglianza formale, no? Per carità, l'uguaglianza formale è importante che due persone dello stesso sesso possano accedere all'istituto del matrimonio, è importante che due persone dello stesso sesso sposate possano adottare un bambino, è importante che ci sia una legge regionale o una legge nazionale contro l'omofobia, però non è questo soltanto il nostro obiettivo è arrivare ad un mondo, ad un'Italia, ad un'Umbria che sia riconoscente della piena uguaglianza, che veda me esattamente uguale a te in tutto e per tutto.
Certo. Parlando invece della, tu hai detto giustamente che l'attività dell'associazione ha iniziato a muovere i primi passi a partire dal 1992. Le problematiche che affrontava l'associazione nel 92 sono le stesse che si trova ad affrontare adesso? È cambiato qualcosa? Oppure sono state risolte? Quali passi sono stati fatti in avanti?
Ma sicuramente l'approccio nel corso degli anni è andato modificandosi con il cambiamento naturale della società. Se nel 92 la questione principale era proprio la visibilità delle persone gay e lesbiche e transessuali perché erano qualcosa di alieno al resto della società, ora sicuramente da questo punto di vista abbiamo fatto dei notevoli passi in avanti e ci siamo più spostati verso proprio la lotta per i diritti civili, quindi sicuramente questo è stato un importantissimo salto di qualità. Ovviamente i problemi di visibilità ci sono ancora per ragazzi gay, lesbiche e transessuali, però diciamo che sempre di più questo è un problema che si sta superando, diciamo, soprattutto a Perugia città, mentre nel resto dell'Umbria, sicuramente nelle zone più rurali, più meno urbanizzate, diciamo così, è un problema che ancora si fa sentire.
Il fattore culturale quindi in un certo qual senso incide sull'elemento discriminatorio?
È essenzialmente questo, la discriminazione, l'omofobia è... ha totalmente una matrice culturale, storica, da sempre è stato così e per questo noi ci impegniamo a modificare quegli elementi della società appunto che la perpetuano.
Infatti una delle cose molto interessanti che porta avanti questa associazione è proprio un'attività di sensibilizzazione che si rivolge veramente in maniera trasversale un po' a tutti, ragazzi appunto dicevate prima delle scuole superiori, giovani universitari ma non solo. E grazie anche a tutta una serie di collaborazioni anche con altre reti associative in generale in difesa dei diritti, perché sembra assurdo doverlo dire che uno nel 2015 debba ancora chiedere chiedere di poter vedere affermato un diritto. È assurdo, no?
È il discorso che ti facevo prima, Rossella, in merito alla uguaglianza totale, in modo che tutti siano riconosciuti pienamente uguali. Io non devo chiedere a te, perché magari te sei eterosessuale, il permesso di sposarmi. Non è giusto che sia così. Non è giusto che io debba chiedere a te di accettarmi. Accettarmi perché? Che diritto hai tu in più di me di accettare me? Allora anche tu dovresti chiedere a me di accettare te, no?
Certo.
Non può funzionare così, è sbagliato. È questo l'obiettivo, è questo il punto della situazione, essenzialmente. E perché questo venga raggiunto... si deve necessariamente collaborare perché, in base a quello che ho detto prima, i diritti sono di tutti e tutti i diritti sono di tutti. Quindi Onfalos si occupa di tutela dei diritti delle persone LGBT, ma Onfalos è sempre in prima linea per la tutela dei diritti delle donne, contro la violenza sulle donne e tutta quella serie di altri diritti che interessano la persona umana.
Sì, poi se posso ricollegarmi al concetto delle reti, questo è proprio un punto sul quale noi puntiamo moltissimo. In questi anni abbiamo costruito una rete di rapporti e alleanze con sia in Umbria che a livello nazionale che internazionale, con una serie di realtà assolutamente non LGBT ma sensibili alle nostre tematiche. Noi abbiamo collaborazioni fisse in Umbria con circa 40 organizzazioni, quindi a chi magari dice che siamo qualcosa di un po' chiuso, un po' autoreferenziale, dico assolutamente no, noi siamo totalmente aperti alla cittadinanza, al mondo dell'associazionismo in generale.
È una critica che in realtà ho sentito dire molto spesso, come un'altra cosa che mi ha molto stupito è un po' la veemenza che alcuni hanno nei vostri confronti, altre associazioni politiche più che altro, nei confronti appunto delle campagne che portate avanti. Non da ultimo ricordiamo che alcuni manifesti che avevate appunto affisso sono stati strappati.
Esatto.
Magari questo alla Sagra della Castagna non sarebbe successo, no? E allora mi viene da pensare che lì il problema è a monte.
Il problema è assolutamente a monte. E questo esempio che hai tirato dei manifesti stracciati proprio dà la misura di quello che stiamo parlando. L'omofobia esiste anche nel 2015, l'omofobia a Perugia esiste purtroppo, nonostante sia sicuramente una città tradizionalmente aperta, ma il lavoro da fare è tantissimo e noi siamo assolutamente determinati a portarlo avanti.
Una delle cose che mi ha fatto più pensare è che si cerca sempre di ghettizzare, di minimizzare qualcosa che ci può spaventare, no? E è utile fare questa operazione perché in questo caso viene marginalizzata e tutto quanto succede a questa associazione, ma non solo alle persone che vengono ghettizzate in generale, ha un minore impatto sui media. Da questo punto di vista, una cosa che mi ha fatto molto ridere sui media è stata la circolazione della teoria gender. Allora, io adesso vi voglio chiedere, per tutti i nostri ascoltatori, ma insomma, ci volete spiegare, voi che siete gli esperti, che cosa dice questa teoria gender? È una bufala, è una verità?
Guarda, lo vorrei sapere anch'io cosa dice questa teoria del gender. In realtà, proprio questa è una questione cruciale, diciamo così. Noi da un paio d'anni a questa parte stiamo vivendo una fortissima strumentalizzazione da parte appunto di associazioni appartenenti al movimento cattolico, ma quello più oltranzista, e alle destre più radicali, questa strumentalizzazione chiamata teoria del gender. La teoria del gender in realtà non esiste, non è niente, è una mistificazione, è un prendere dei pezzi qua e là tra vari studi che effettivamente ci sono, come gli studi di genere, eccetera, mischiarli con un po' di con le paure più recondite, come appunto la tutela dei bambini, che sono sacrosante. E queste persone vanno a dire cose assolutamente assurde, come ad esempio che si cerca di eliminare i sessi, che si cerca di introdurre la sessualità in età estremamente precoci. Questo ovviamente non è vero nella maniera più assoluta, anche perché queste organizzazioni dicono che sarebbero le associazioni LGBT a portare avanti queste fantomatiche teorie, ma le associazioni LGBT, o almeno quella di cui facciamo parte, che di fatto è la più grande associazione LGBT europea, disconosce, quindi non so proprio di cosa stiamo parlando.
Quindi non sappiamo neanche chi è l'autore di questa teoria.
Non c'è un autore.
Professore, un filosofo.
È un genio, sicuramente è un genio, perché prende due concetti, no? Ideologia, che è un termine che spaventa perché ricorda alle dittature, ricorda qualcosa, lo mette affiancato ad un termine inglese che non si capisce bene, gender, no? Chissà che si intende, magari. E si incominciano a dire, dalle cose che ha detto Lorenzo, quelle più magari versioni più leggere come l'abbattimento del sesso, a quelle più pesanti, a seconda anche del target a cui si riferiscono, certo, dove riescono a fare meglio breccia, come la masturbazione infantile, no? Che viene citando frasi dell'OMS a caso, non parliamo neanche, no, della fiera del Sami, stiamo parlando dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi
no,
c'è qualcosa di sbagliato dietro, è anche abbastanza semplice capirlo e usando un po' di logica e informandosi. Certo, il media gioca un ruolo estremamente fondamentale, come dici tu, su questo.
Certo. E io volevo proprio cercare di capire una cosa, se questa montatura mediatica ha avuto un impatto solo in Italia o se anche all'estero ha avuto la stessa...
Guarda, questi movimenti nascono essenzialmente in Francia a seguito, o comunque il periodo a cavallo con l'approvazione del matrimonio egualitario in Francia. Dalla Francia sono stati, tra virgolette, trapiantati in Italia, dove hanno fatto molto più breccia. In realtà nel resto d'Europa non c'è questo accanimento. Sicuramente ci sono delle mobilitazioni in più che seguono appunto il passo dell'avanzamento dei diritti LGBT nel mondo, però non nella misura che ha raggiunto qui in Italia.
A me viene da pensare che il problema grosso è la grande disinformazione, e da questo punto di vista hanno assolutamente ragione nel dire che i media hanno un ruolo cruciale nel diffondere certi tipi di informazioni piuttosto che altre, perché possono veramente creare, secondo me, tanti danni, veramente, sicuramente è così. E dovremmo essere noi stessi i primi a informarci, cosa che in realtà purtroppo non accade, perché adesso con la diffusione di Wikipedia, il fatto che uno può trovare tutte le notizie online, in realtà pensa di potersi acculturare più facilmente. La verità è che difficilmente si riescono a verificare le fonti.
Esattamente.
Assolutamente. Anche se, se si fa una ricerca un po' più approfondita, io posso capire che se queste informazioni vengono da un dirigente dell'Arcigay dicono no, magari sei di parte, ma se si fa una ricerca un po' più approfondita, si vedono le fonti che citano queste persone, si fa prestissimo a capire da dove vengono. Addirittura anche l'associazionismo cattolico, quello con una grande storia nel nostro paese, si sta allontanando, tant'è che all'ultimo Family Day, questo evento organizzato proprio contro questa fantomatica teoria del gender, a questo evento non ha partecipato nessuna grande associazione cattolica italiana, ma soltanto queste piccole realtà oltranziste retrograde. Quindi
nate quasi apposta, no? Per creare
nate
un
solo
nemico.
Per questo.
Beh, sicuramente è una questione strumentale. Continuiamo a parlare appunto dell'attività che la vostra associazione sta facendo. Quali sono state le campagne storiche che hanno segnato la vostra associazione fino ad arrivare ai giorni nostri? Una domanda impegnativa.
È una domanda sicuramente molto vasta, alla quale non saprò rispondere in pieno. Noi facciamo tantissime campagne di sensibilizzazione su le tematiche relative appunto all'inclusione sociale delle persone LGBT e per l'acquisizione dei diritti. Quindi da un lato li distinguerei, da un lato il contrasto all'omofobia e alla transfobia e all'inclusione delle persone gay e lesbiche, dall'altra parte la lotta per i diritti civili. Ecco, questi sono i due filoni di campagne che stiamo seguendo. Noi abbiamo delle giornate fisse durante l'anno, che sono ad esempio il 17 maggio, che è la giornata mondiale contro l'omofobia, appunto lì ci concentriamo con varie campagne social oppure campagne d'affissioni eccetera per sensibilizzare sul tema dell'omofobia. In questo preciso momento in giro per Perugia ci sono dei grandissimi manifesti sul matrimonio egualitario, per l'introduzione anche in Italia del matrimonio egualitario, e a brevissimo, a novembre, partiremo con la campagna sul Trans November, perché novembre appunto è il mese per i diritti delle persone trans e transgender.
Non lo sapevo, vedi quante cose si apprendono. E parliamo invece di una proposta di legge che...
Sì, una proposta di legge contro l'omofobia a livello regionale. È attualmente in discussione in consiglio regionale, cioè in commissione in questo momento, una legge regionale che si occupa di prevenire l'omofobia. Sappiamo che non può essere competenza regionale quella di punire l'omofobia, perché punire è una competenza penale, la competenza penale è esclusiva dello Stato, quindi alla regione spetta il compito di prevenire. Questa legge, scritta che parte dal 2007, il lontanissimo 2007, in consiglio comunale a Perugia, è rimasta ferma a Palazzo dei Priori per tantissimi anni. con l'intenzione da parte della giunta comunale di mandarla alla regione perché fosse competenza regionale. È stata fissata per la scorsa legislatura regionale, ma non è stata mai calendarizzata, è scaduta la legislatura e è stata ripresa come tra le prime prima iniziativa legislativa per questa nuova legislatura. Ecco, la legge regionale contro l'omofobia, parlando un po' in termini spiccioli, è quella che serve alla Regione Umbria per prevenire appunto l'omofobia. Significa, come si previene l'omofobia?
Ecco.
Si forma, ad esempio, il personale sanitario. Si informa il personale sanitario, si informa il personale scolastico, si informano gli enti amministrativi, si dà tutta una serie di strumenti a tutte quelle persone che operano nel sociale affinché quello che ti dicevo prima possa avvenire, cioè che si abbia un'eguaglianza sostanziale affinché non ci siano atti di omofobia. Poi è ovvio che io sono abbastanza convinto che la persona che ha strappato il manifesto qualche giorno fa non sia una persona estremamente colta o che operi nel sociale, perché non sono persone che operano nel sociale, questi sono poretti, no? E
no, sicuramente, però.
Però è sicuramente crea un substrato sociale,
esatto,
che colpirà anche quel target di persone che vuoi per ignoranza, vuoi per inculcazioni mentali e tutto quello che è, verranno comunque, si spera, meno.
Assolutamente, perché come dicevamo all'inizio, l'omofobia è proprio una questione sociale estremamente legata alla non informazione, o meglio all'ignoranza, quindi fornendo gli strumenti culturali l'auspicio è che si riesca a superare, come si sta
superando.
Uno
riesca anche a valutare criticamente,
esatto,
gli input che gli vengono
strumenti
dati, certo. E devo dire che da questo punto di vista si colloca pienamente, come dicevi giustamente tu, in quell'articolo della Costituzione che invita lo Stato a farsi carico della rimozione di tutte le distorsioni che impediscono la realizzazione, certo, di questa uguaglianza sostanziale. È vero, giustamente dici tu, formalmente siamo tutti quanti uguali, però in realtà non è così. Ti dirò di più, che molto spesso ci nascondiamo anche dietro a delle immagini, degli stereotipi che purtroppo i media stessi contribuiscono a diffondere. Da questo punto di vista io devo dire che invece la vostra associazione riesce a sfruttare benissimo tutto quello che è i social media, i nuovi media. Sicuramente non so quali sono i vostri rapporti con la carta stampata, però sicuramente devo dire che l'approccio che avete nei confronti dei nuovi media è sicuramente innovativo. La cosa molto interessante è che noto che comunque c'è tanta partecipazione, a differenza di tante associazioni in cui magari, che ne so, i ragazzi o i vari iscritti partecipano solo per un determinato evento, piuttosto che invece, ecco, nel corso dell'intero anno di attività,
certo.
No?
No, questo è vero.
Sì, sì, noi siamo il discorso sui media. Noi negli anni abbiamo acquisito chiaramente delle competenze comunicative che per noi sono fondamentali, perché tutto per un'associazione come la nostra, tutto passa con l'informazione, dai social media alla carta stampata. Noi su questo ci puntiamo sicuramente tantissimo. Per la partecipazione è vero, siamo anche qui, siamo molto fortunati, e qualcosa che quasi sorprende anche noi, perché comunque siamo in una città, non siamo sicuramente in una metropoli, in una regione piuttosto piccola, però negli anni abbiamo raggiunto un livello di credibilità e una strutturazione che ci consente appunto di mantenere costante il livello e non solo ai singoli eventi.
Che non è una cosa da poco.
No, assolutamente no.
Io credo che siano veramente poche le associazioni che possono vantare una partecipazione comunque così costante nel corso degli anni e comunque in crescita, nel senso che gli iscritti continuano, sicuramente cambiano, perché sicuramente nella vita di un'associazione, cioè, uno poi magari si sposta o comunque fa altre cose, però sicuramente c'è... Esatto, mi riferivo soprattutto a quello, il fatto che comunque la nostra città è una città qui c'è un ricambio di visi, ma anche uno scambio nel senso positivo,
è sicuramente una delle forze della nostra città che si ripercuote anche questa forza si ripercuote anche sulla nostra organizzazione, questo senza dubbio.
Parlando invece degli eventi che adesso state portando avanti, cosa ci aspetta per questo futuro? Cosa state organizzando?
Noi abbiamo due grandi eventi di punta, diciamo così. Il primo, che sarà tra pochi mesi, è il torneo nazionale di volley LGBT. Parteciperanno oltre 20 squadre provenienti da tutta Italia, proprio per sensibilizzare al tema dell'omofobia all'interno del mondo dello sport. Noi all'interno della nostra associazione c'è anche una squadra di volley molto, molto attiva, che ha anche fatto il campionato regionale, quindi siamo attivi su più fronti sicuramente.
Ne faremo il tifo.
E poi sicuramente l'evento più importante è il Perugia Pride Village, che arriverà quest'anno alla sua quarta edizione, che è sicuramente il nostro orgoglio, il nostro fiore all'occhiello.
Bello, devo dire, molto molto interessante. E un'altra cosa veramente bella è proprio il fatto che riescono a trattare con estrema semplicità una questione che in realtà tocca un nervo scoperto. Quando le persone vengono toccate nel proprio intimo è sicuramente sempre una cosa non piacevole, soprattutto se viene fatto da persone che hanno la sensibilità di una motozappa. E il fatto che molto spesso queste persone si debbano addirittura sentire in obbligo di difendere un proprio modo di essere, avere i capelli biondi piuttosto che... È veramente assurdo, è assurdo pensare che nel 2015 ci sia ancora delle persone che sono costrette a farlo. È veramente una cosa assurda.
Però le cose cambiano.
E io ne sono convinta. E secondo me devo dire che in parte questo cambiamento, l'attività che state facendo... sta segnando veramente. Questi due ragazzi che abbiamo intervistato stanno facendo la storia, non da soli chiaramente, sostenuti da tanti altri, ma devo dire che sicuramente se non ci fossero delle persone che effettivamente mettono in moto il cambiamento, che poi magari camminerà sulle gambe di qualcun altro, però se non c'è chi dà il primo calcio di avvio, difficilmente le cose possono cambiare. E questa è una prospettiva molto coraggiosa, il fatto di non chiudere gli occhi, ma di riconoscere che c'è un problema e di affrontarlo. Molto spesso noi, ma in generale nelle nostre vite, tendiamo sempre a guardare al nostro piccolo orto, no? E questa secondo me è la vera condanna, la miopia è quello che ci costringe e che ci porterà a essere persone profondamente meschine e misere, perché in realtà non ti rendi conto che intanto stanno togliendo a qualcuno vicino a te, ma prima o poi toglieranno anche qualcosa a te. Allora è giusto invece imparare a fare rete come voi state facendo per riuscire appunto a creare quello che è poi un mondo migliore in cui tutti quanti possiamo stare, noi, chi viene prima di noi, ma anche chi verrà dopo.
Non so se lo sai, ma hai inconsciamente citato Harvey Milk, che è il primo vero attivista LGBT del mondo.
Davvero?
Ed è quello che diceva che prima hanno tolto i suoi diritti e io non ho fatto niente, poi hanno tolto i tuoi diritti e io non ho fatto niente, quando sono arrivati per togliere i miei non c'era nessuno che potesse aiutarmi a difenderli, e quindi...
Ma è vero, è veramente una prospettiva estremamente miope che se non viene contrastata secondo me può portare solo del male, ma non a me o a te, certo. A tutti, veramente a tutti. Detto questo, siamo arrivati quasi in chiusura di questa fantastica puntata che mi è piaciuta molto, questa bella chiacchierata con questi due ragazzi. Vi chiedo allora, quali sono i contatti, dove i nostri ascoltatori vi possono trovare?
Allora, sicuramente per contattarci è facilissimo, basta scrivere a info@onforospg.it, consultare il sito www.anfalospg.it oppure venire nella nostra sede in via della Pallotta 42 a Perugia.
Naturalmente abbiamo la pagina Facebook sia del gruppo giovani che dell'associazione tutta. Onfalos Arci Gay Arci Lesbica è la pagina Facebook dell'associazione, e gruppo giovani Onfalos è la pagina della giovanile, diciamo. E sul
Twitter,
sito potete
Instagram.
Trovare Twitter, Instagram, e sul sito potete trovare il numero di telefono dove risponderemo noi per tutte le necessità.
Quindi,
insomma,
se avete dubbi o perplessità potete contattarli, sono più che gentili, cioè, si mettono proprio a disposizione. Adesso sarete su Mistari. No, spero di no. Va bene, e questa puntata di Youth in Umbria si conclude qui. Allora io vi do appuntamento direttamente alla prossima puntata Towards 2018. Grazie ancora.
Grazie a voi.